Questo programma è stato offerto da...
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro. Questa sera in edizione speciale per ospitare un artista fantastico che mette insieme proprio tutti questi temi. Abbiamo il piacere di avere con noi Fabio Brescia. Fabio, grazie per aver accettato
grazie
il nostro
invito. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti.
Siamo veramente contenti. Prima di iniziare io ringrazio come sempre tutti gli ospiti e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali. Poi ringrazio tutti coloro che ci aiutano, in particolare il capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano e il media partner, il mago dentista. E presento a Fabio e a voi anche i nostri fantastici opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile Daniele Buonpane, poeta, filosofo, scrittore, educatore, formatore, pensatore, intellettuale, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Buonasera a tutti, grazie Mimmo sempre per le tue splendide introduzioni, io aggiungerei anche fan di Fabio Brescia da molto tempo, ringrazio la splendida Valentina che anche lei è sempre presente con me per condurre questa rubrica e che dirò, anch'io do un caloroso benvenuto a Fabio, felicissimo di averlo qua, è veramente una persona che noi di Rubrica Social aspettavamo con grande gioia e abbiamo veramente una grande ammirazione per quello che fa e che rappresenta per noi tutti.
Grazie, veramente grazie.
Fabio, poi ti presento anche Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale e per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avanspettacolo.
Buonasera a tutti, grazie buonasera. Domenico per l'introduzione, la stima come sempre ricambiata, reciproca con Daniele. Che dire, Fabio Brescia... Chi è che non lo conosce, è un personaggio nazionale e anche d'oltrampe. Io prima di dire artista direi un uomo molto eclettico, quindi non vediamo l'ora di ascoltare le sue parole.
Ecco, allora Fabio vedrai, qui ti troverai bene, noi diciamo sarà una piacevole videochiamata come si fa tra amici, ma fai attenzione solo ad una cosa, alle famose domande al peperoncino di Daniele. Non so se ti piace il piccante.
Sono pronto.
Poi ci sarà anche un momento artistico di Valentina e un momento poetico. Daniele ti dedicherà una sua poesia. Siamo pronti? Io do come sempre la parola a Daniele.
Sì, grazie per la parola. Fabio, come ti ho detto, l'entusiasmo è tanto, si vede perché comunque la nostra rubrica locale pian piano sta crescendo, lo dimostra il fatto che abbiamo anche persone di spessore come te. Più per farti una domanda, ci piacerebbe se brevemente ci introduci, anche per chi non ti conosce ancora bene, chi è Fabio Brescia, come nasce, perché comunque tu c'è un grande percorso alle tue spalle e non tutti magari sanno quali sono stati i tuoi primi passi che hai mosso a livello di attore e poi tutto il resto che è venuto in seguito.
Io ho cominciato 40 anni fa, l'anno prossimo, gennaio 2025, saranno 40 anni. 40 anni di teatro, perché io sono un attore di teatro, è quello che faccio principalmente, tutto il resto sono tutte attività collaterali. Ho cominciato per caso, ero pronto per diplomarmi al tecnico commerciale, quando mi chiesero di presentare l'inaugurazione di un centro culturale a cui era presente Geppi Gleieses con Marina Malfatti, e alla fine di questo appuntamento Geppi mi chiese se io avessi intenzione di fare teatro, perché secondo lui ero nato per quello. Bisognerebbe chiedere a lui cosa aveva visto, perché io non me lo, dopo 40 anni ancora non me lo spiego, però aveva, mi chiamò per fare uno spettacolo con lui quell'estate, visto che io ero molto dubbioso su questa sua affermazione, e lui, per dimostrarmi che aveva ragione, mi chiamò a recitare con lui. Per cui io diciamo che ho cominciato col botto, perché ho cominciato dal Festival delle Ville Vesuviane con la regia di Virginio Puecher, con uno spettacolo di Hoffman, la principessa Brambilla, con Geppi e una compagnia di attori importantissimi, senza aver mai studiato recitazione, perché lui era convinto che io fossi nato per quello. E dopo quell'esperienza capì che quella sarebbe stata la mia vita, e quindi ho cominciato poi, no, a studiare, a prepararmi. Però è vera anche un'altra cosa, che i giovani che cominciano oggi questo lavoro devono fare le scuole, le accademie. Noi all'epoca avevamo i grandi maestri, io ho lavorato con Luisa Conte, con Carlo Giuffrè, con Tato Russo, con Enzo Cannavale, noi non andavamo a scuola, noi ci siedevamo dietro alle quinte e imparavamo ciò che c'era da imparare. Oggi purtroppo quei grandi nomi non ci sono più, e quindi, e siccome è vera anche un'altra cosa, che, come dire, la quantità di attori in Italia è aumentata a dismisura, siamo 250.000 in questo momento iscritti al collocamento dello spettacolo, e quindi, essendoci tanta concorrenza, c'è bisogno di tanta preparazione.
Il teatro, come tu hai citato, no? Grande pietra miliare del nostro paese, hai spiegato alla meglio, perdonate l'ambulanza, ma senso ospedaliere, ci sta, il bello della diretta. Teatro è terapeutico, lo dicesti proprio tu negli anni addietro, e proprio per questo, secondo me, meritatamente annuncerei, sei stato poi proclamato come direttore artistico di uno dei teatri storici di Napoli, il nostro Teatro Troisi, sito a Fuorigrotta. Bene, se avessi avuto la possibilità di incontrare quell'uomo, quel grande uomo che è Troisi, cosa gli avresti detto? Cosa avresti preso da lui come ulteriore insegnamento, oltre a quello che già poi hai assorbito negli anni?
Credo che Massimo avrebbe potuto insegnarmi. Io non sono più il direttore di quel teatro da 3 anni, tengo a sottolinearlo, perché moltissime persone ancora mi considerano il direttore di quel teatro, ma Pino, che è il proprietario ed il gestore, adesso fa tutto lui, anche la direzione artistica, e fa bene a farlo, perché diciamo io gli ho avviato il lavoro ed era quello che intendevo fare. Dopodiché oggi il Teatro Troisi non ha bisogno di me, perché è un teatro consolidato che funziona una meraviglia, e quindi Peppino lo gestisce molto bene, quindi da questo punto di vista non c'è più bisogno. All'epoca iniziava e quindi aveva bisogno di delle persone, fummo io, prima Diego Sanchez, poi io, diciamo, a guidarlo nel diventare quello che poi è diventato. Massimo credo che avrebbe potuto insegnarmi la leggerezza, la poesia, la lievità con cui si possono esprimere dei concetti nella recitazione. Credo che avrei potuto imparare questo da lui.
Fantastico. Io ho una curiosità, no, Fabio? Tu sei conduttore radiofonico, attore di teatro, di cinema, scrittore, cioè tutto quello che fai, fai bene, no? Insomma, sembra ad altissimo livello, bene, ma come fai? Qual è il segreto? Cioè, sei un'eccellenza in tutti i settori, cioè non c'è una cosa, come dire, che fai così sotto gamba, ma tutto ti riesce alla grande.
Guarda, che mi riesca alla grande, lo dici tu, io ti ringrazio molto, lo deve dire, lo devono dire gli addetti ai lavori, lo dice il pubblico in realtà, perché poi alla fine è il pubblico che decide se una cosa funziona o meno. Non credo di fare niente di straordinario, nel senso che io faccio semplicemente il mio lavoro, così come lo farebbe qualunque altro attore non nato in Italia, perché in Italia è una diminuzio quella di fare troppe cose, quella di saper fare più cose contemporaneamente, mentre in qualunque altro paese del mondo, se non sai cantare, recitare, ballare, presentare, intrattenere, scrivere, leggere e tutto il resto, non sei preso in considerazione in nulla. Questo è l'unico paese al mondo in cui se fai l'attore della fiction e no, però quello poi fa teatro, se fai l'attore di teatro, no, nel film non lo prendo perché è troppo teatrale, se fai la canti, ma quello poi canta, però poi quello fa il cabaret, come lo prendo io nella fiction, che ne so, da fare il poliziotto, se quello poi fa il comico, nel cabaret. Insomma, in Italia ci sono tutta una serie di preconcetti, di chiusure mentali, di non cultura, di mancanza di cultura dello spettacolo, che purtroppo fa di questo lavoro una delle cose più complicate di questo mondo, perché in questo paese fare questo lavoro è complicatissimo.
Non è
Sì, vabbè,
fissato
giusta
perché il
osservazione.
teatro è denso, perdona Daniele, sono interrotto, è
Ma no,
fissato
male.
perché però ecco, tu sei anche tanto altro, non ne abbiamo avuto, cioè non abbiamo avuto modo di intavolare il discorso nel backstage, ben venga, in questo modo ce lo puoi dire stesso adesso. Sei scrittore, come diceva bene Domenico, abbiamo uno scrittore con noi che è Daniele Buonpane. Giovane che già ecco, si è dato, si è prestato, ha scritto sei e ne scriverà tanti altri. Anche tu hai scritto il tuo sesto libro e quindi Il Lago di Sale, ricordiamo, l'hai scritto in una giornata calda, insomma, penso fosse il agosto, metà agosto, e tu racconti proprio con parsimonia, con la tua leggerezza, che hai scritto un pezzo alla volta. Di questo tuo narrare, di questo tuo romanzo. L'hai scritto proprio perché vivevi uno stato d'animo particolare, tutti i tuoi libri sono frutto di qualcosa che hai potuto vivere, che hai potuto attraversare, o ti sei anche ispirato alle storie di altri?
Allora, io scrivo romanzi e quindi i romanzi sono frutto di fantasia, se no sarebbero biografie. Non amo chi scrive di sé, non leggo chi scrive di sé e non scriverò mai di me. Certo è che quando però scrivi un romanzo, l'io narrante ti porta in qualche modo ad esprimere dei concetti che ti appartengono. Spesso i personaggi dei miei romanzi. Ai personaggi dei miei romanzi capita che faccia dire cose nelle quali io credo fermamente, ma capita anche che io faccia dire cose che sono totalmente in antitesi con quello che io penso. Ma di base le storie sono storie di fantasia, così come quando recito, racconto delle storie e ho un veicolo, così quando scrivo, racconto delle altre storie attraverso un altro veicolo. Ma credo che la fantasia debba essere sempre alla base di tutto.
Sì, giusto. È un po' come diceva Eduardo, il teatro è finzione ma racconta la realtà. E così è la letteratura, ne convengo con Fabio. Diciamo che a volte in alcuni personaggi, come diceva lui, c'è un po' un alter ego, c'è l'introspezione di noi stessi, però ciò che è bello, secondo me, è quando poi un lettore legge quel libro e capisce che non è solo, c'è qualcuno che già, è già passato in quel momento storico, difficile, bello che sia della vita, e quindi si sente in compagnia. Comunque le opere di Fabio hanno comunque dei messaggi, una morale, dei temi abbastanza importanti, non sono, diciamo, opere quindi nazional popolari giusto per. Si vede che c'è un lavoro alle spalle e c'è sicuramente un grande impegno oltre che la passione, altrimenti non staremmo qui a parlare di uno scrittore che comunque ha pubblicato già sei volumi, come lui dice. Fabio, ti volevo dire, questi tuoi volumi cosa possono dare di importante e bello alla nostra società? Perché io dovrei leggere Fabio Brescia, io lettore, diciamo, esterno che magari non conosco bene le tue opere, mi voglio appassionare al tuo genere. Che cosa mi devo aspettare?
Ti devi aspettare una narrativa contemporanea moderna e ti devi aspettare potere di sintesi, perché quando un concetto si può esprimere in 50 parole non è necessario usarne 100, e ti devi aspettare delle storie che potrebbero essere accadute a te o al tuo vicino di casa. Io in questo periodo sto girando con un recital che si intitola Perle Rare e racconto delle storie all'interno di questo recital. Anzi, magari se domani o dopodomani volete venire al Teatro Il Principe di Barcaturo, sono in scena domani e dopodomani ancora. ma insomma andrò avanti con questo recital fino a fine mese. E le perle rare sono proprio quelle storie che appartengono alle persone che noi abbiamo accanto. Noi viviamo, passiamo tutta la vita ad incontrarci con varie umanità. Dovremmo imparare ad ascoltarle, secondo me, ogni tanto. Ci farebbe bene tendere l'orecchio alla porta a fianco, alla persona che ci passa vicino. Invece noi spesso, no, presi da questa nostra velocità, le cose da fare, eccetera, facciamo fatica ad ascoltare. E nei miei romanzi e anche in questo spettacolo ci sono delle storie divertenti, comiche, ma anche che fanno riflettere, che potrebbero essere successe a pochi passi da noi. E come dico nello spettacolo, basterebbe tendere l'orecchio, perché spesso ad un passo dal nostro respiro c'è magari un altro respiro che ha bisogno di aiuto.
Lo stesso orecchio, Michele Placido, ha prestato alla tua di persona, insieme ad altri validi attori come te ieri, ricordiamoci, è stata la prima a Roma, insomma la capitale, la città oltre alla nostra che sa di storia. Quali sono le emozioni che uno può provare ad essere accostati a nomi così noti e così, ecco, pieni di cultura?
Allora, la cosa fondamentale che io provo quando mi ritrovo in contesti del genere, mi era già successo con L'ombra di Caravaggio, che è un film che dopo 2 anni ancora continua a girare tutto il mondo ed è ancora sulle piattaforme ed è ancora tra i più visti. E quando ti trovi a lavorare su un set con quella qualità lì, con una produzione del genere. Siamo Eterno Visionario, che è un film su Pirandello, è un film che è costato 12 milioni di euro. Quando tu ti trovi in una produzione internazionale con Ute Lemper, con Fabrizio Bentivoglio, con la regia di Placido, con quella qualità straordinaria di costumi, di luci, di tecnici, di gente che... E l'unica cosa che puoi provare è la gratitudine, perché non c'è un'altra emozione più forte e non c'è un altro valore più importante che non sia la gratitudine di aver incontrato un uomo come Placido, che è già il secondo film che mi scrive un personaggio apposta per me. Il personaggio di Eterno Visionario non è scritto apposta per me, ma quando lui si è trovato davanti a questo attore della compagnia di Luigi Pirandello, che fu Massimiliano Donadoni, che all'interno della compagnia di Luigi Pirandello aveva un ruolo particolare, poi quando vedrete il film capirete, pensò che io potessi essere l'unico, bontà sua, a fare questo ruolo. E quando tu ti trovi sul set con uno come Michele Placido, qualunque cosa diventa semplice, facile. Non ci sono difficoltà, perché lui è talmente tanto chiaro nelle sue cose, talmente tanto efficace quando ti dice cosa vuole da te, ed è talmente tanto generoso quando ti chiede cosa tu puoi portare al personaggio. Lo ha fatto con Aniello, l'oblato del Cardinale del Monte, quando ho fatto L'ombra di Caravaggio e mi ha dato l'unica battuta comica di tutto il film, inventata da me, perché lui mi chiese qua che cosa ci mettiamo. Stessa cosa è successa con questo ruolo, quando a un certo punto, perché lui, nel film si vede la prima messa in scena dei 6 personaggi in cerca d'autore, e lui sul set mi disse qua che cosa ci mettiamo per rendere questa cosa molto forte. Allora, se tu non ti lasci prendere dal timore reverenziale nei confronti di un gigante del cinema come Michele Placido, si può creare una connessione per la quale nascono poi delle cose belle, insomma.
Fantastico. Allora, intanto io saluto tutti coloro che ci stanno seguendo e che ci hanno inviato anche qualche messaggio, in particolare il dottore Marco Esposito, che saluta tutti, anche se magari in sovrimpressione non esce il nome. Poi c'è Salvatore Guerra, dice: buonasera a tutti, forza rubrica social, attenzione al poeta che fa le domande al peperoncino, Raffaella Brando che saluta tutti. E poi Alfonso D'Angelo, buonasera a tutti, un saluto speciale al grande Fabio Brescia. Ecco, Chiara Buonanno che saluta tutti e dice: simpaticissimo Fabio, ti seguo su TikTok, vedi? E questo poi io ti approfitto per chiederti, no Fabio, il tuo rapporto con questo social, anzi io ti ringrazio per la tua presenza su TikTok, perché veramente, come dire, ci dà un motivo anche a noi per seguire questa piattaforma, no? Insomma, perché porti dei contenuti, lo porti in un modo così splendido che veramente ci entusiasma. Molti...
Quando il linguaggio, quando la comunicazione con il pubblico cambia, quando il linguaggio assume altri aspetti, anche chi come me non ha più 20 anni deve adeguarsi, perché se no, ecco, resti bravo. Dietro. Ieri, quando ero alla prima di Eterno Visionario, per esempio, fuori al cinema c'erano molti curiosi, persone che non erano entrate, ma c'erano moltissimi curiosi, tra cui moltissimi ragazzini, che quando sono uscito io mi hanno riconosciuto tutti, mi hanno chiesto la foto, magari manco sapevano che io stavo nel film con Placido, però mi conoscono per TikTok. Quindi questo vuol... però ieri sera hanno saputo, e quindi magari è pubblico che, non dico tutti, ma qualcuno poi magari si va a vedere il film per vedere io che cosa faccio. Quindi è anche un mezzo per portare poi a te nuova linfa, nuovo pubblico che possa interessarsi alle tue attività. D'altro canto, ragazzi, qua il linguaggio ormai cambia in maniera talmente tanto veloce che bisogna per forza di cose adeguarsi in qualche modo.
Come diceva bene Domenico, il messaggio chiaro è che tu comunque dai un esempio anche ai giovani. Ai stessi giovani poi consiglieresti di intraprendere o meno in questo paese il percorso teatrale, ma la cosa più importante come domanda secondaria è questa: un attore, un performer, un radio speaker, una persona a tutto tondo, okay, come te, uno nessuno e 100.000, rimaniamo in tema, no? Pirandelliano. Si presta anche a una cura. Tu sei un esteta, mi piace dire questa parola perché tu ti ami e trasmetti a noi, al pubblico, questo amore che hai per la tua persona, e fai bene anche a lanciare un messaggio di cura, no? Cura personale. Com'è importante prendersi cura del corpo, sei testimonial di tante case, penso che possa essere, mi è venuta la battuta, la volevo fare alla fine: acqua alcalina oppure acqua acida, insomma. E questo è un forte slogan, dovrebbero usarlo un po' tutti, però noi siamo quello che mangiamo, e quindi complimenti anche per tutto questo percorso che fai nel quotidiano. Non deve essere facile, ecco perché hai questo successo, perché
no, però noi siamo l'unica persona con la quale trascorreremo tutta la nostra vita, per cui con nessun altro trascorreremo tanto tempo quanto ne trascorriamo con noi stessi. Per cui se tu rifletti su questo ti rendi conto anche del fatto che abbiamo il dovere preciso, no? Di avere, come dire, un amor proprio tale da curarsi. Mi fa piacere che passi questo messaggio dell'amor proprio, della stima di se stessi, che è una cosa che si acquisisce con il tempo. Molte persone, molti giovani vi combattono con l'ansia, con le insicurezze, oggi più che mai con la solitudine, e invece imparare a stare bene con se stessi, imparare ad avere stima di sé, imparare ad avere la giusta considerazione delle proprie capacità è un percorso che bisogna assolutamente fare. La società ci trascina sempre verso il basso, sii umile, poi te lo dicono perché non conoscono il significato della parola umiltà, che non vuol dire quello che pensano loro. Umiltà vuol dire un'altra cosa. Umiltà vuol dire, etimologicamente parlando, umiltà proviene dal latino e vuol dire avere i piedi a terra, quindi vuol dire essere consapevoli di quello che si è, mai prevaricare il prossimo, ma essere consapevoli di quello che si è. E invece senti sempre dire vola basso, no, vola alto, perché se io volo alto posso vedere orizzonti lontani, se volo basso vedo le ginocchia della gente e non me ne faccio niente. Devo volare alto per vedere orizzonti enormi e orizzonti lontani e i modi per poterli raggiungere.
Sono d'accordo con te, ti dico una frase di Pasolini: ti diranno non splendere, tu splendi. È proprio quello il senso, che purtroppo la società di oggi ci vuole tutti etichettati, standardizzati, omologati, sembra la Pasolini, in un percorso ben particolare. Oggi tutti dobbiamo sposarsi all'età, tutti dobbiamo fare dei figli, tutti dobbiamo avere il posto fisso, tutti dobbiamo comprare l'auto, ma chi lo dice? cioè dove sta la mia libertà di azione? Io voglio essere determinarmi per quello che sono e come voglio. Chi mi dice che io debba fare quello e non quello in quel periodo, in quel determinato modo? Dove sta la libertà dell'essere umano? Siamo tutti dei piccoli cloni? Questo mi chiedo anch'io. Ma poi, al di là di questa, diciamo, omologazione, quello che parlo per me, mi è parso di capire, uno, anche se volesse elevarsi ed atteggiarsi, non riesce a farlo a Napoli. Napoli non è una città per sognatori. Se tu rifletti, qui è molto difficile emergere rispetto magari ad altre città. Quindi anche certo, se uno si vuole pavoneggiare, lo stesso non ce la fai, perché le opportunità che offre questa splendida città purtroppo sono pochissime, e quelle poche, se non le sai prendere, non le sfrutterei mai. Quindi alla fine Napoli è umile a prescindere come città, secondo me. Non è che una persona, poi ci sta il galletto, quello che si crede di essere chissà chi, che poi, come dico io, lascia sempre il tempo che trova. I cavalli vincenti si vedono alla lunga, e Fabio ne è un esempio. Cioè, uno che dice faccio da 40 anni questo, no? Se era un personaggio del momento, se era il TikToker del momento, sarebbe durato un anno, due anni, no 40 anni. Anzi, ti dirò di più, secondo me il miglior Fabio Brescia non l'abbiamo ancora visto, secondo me, da quello che mi è parso di capire. Il suo potenziale è ancora in essere, non è arrivato ancora al top, al vertice. Lui, per esempio, Fabio l'ho conosciuto, cioè Fabio, diciamo, fra virgolette, artista, poliedrico, l'ho conosciuto gli scherzi alla radio. Dopo conoscevi il volto, no? Quando facevi gli scherzi alla radio, quello, come dire, è stata anche una tappa della tua esistenza che in un certo qual modo ti ha fatto conoscere a un pubblico trasversale, no? Perché magari lo scherzo è una cosa.
E gli scherzi, diciamo, di allora sono il TikTok di adesso.
Bravissimo, questo c'è. Erano un'anticipazione del TikTok di oggi, magari meno trash, perché oggi purtroppo c'è anche molto trash. Poi oggi chiunque può. E questo chiunque può è un po' il limite della democrazia, se ci rifletti, no? Chiunque può dire la sua, beh, entro i limiti del pudore, della decenza, della suscettibilità.
C'è sempre il modus che crea, bravo, poi la vera democrazia. Sì.
Però quello che a me non piace, penso che tu ne convieni, è che a volte nascono i mostri. Chi sono i mostri? No, come ne immaginavano nelle favolette, questi personaggi che offendono poi la vera Napoli, chi fa cultura, chi fa spettacolo, e le vedi che hanno anche una certa notorietà.
Sì, e che ma poi questo non ci deve spaventare, già no, che no, la notorietà di questi personaggi appartiene al loro infimo, sì, microcosmo. Sì. Per cui non, alla fine non tolgono e non mettono niente a ciò che è la città o a ciò che è la cultura che questa città rappresenta. E ti dirò di più, perché molti dicono, ma quelli che poi fuori li vedono pensano che Napoli sia quella. Se pensano questo sono degli imbecilli, e questo si meritano di vedere. Bravissimo. Perché se tu non riesci ad andare oltre quella roba lì, significa che quella roba lì ti meriti. Ecco perché poi l'arte è democratica, perché ciascuno, come dire, si prende quello che si merita.
Assolutamente.
C'è chi riesce a capire che se tu pensi che Napoli sia quella, sei un ignorante. Bravo. come quella persona, sì, che ti vengo a spiegare io a te. Posso mai venirti a parlare di Giordano Bruno o del periodo napoletano di Caravaggio?
In partenza, diciamo.
No, è giusto. Diciamo che a volte l'immagine viene sporcata. L'immagine della città purtroppo è come una cartolina che viene mandata un po' sporca, e quando arriva a mittente arriva questa cartolina sporca tra le mani, dice, ma è orribile, però va a vedere, vedi un'immagine bellissima. Questo è Napoli. Un biglietto da visita che purtroppo non arriva sempre ben spedito, io così metaforicamente la interpreto, però giustamente Fabio diceva, ci sono i sistemi di algoritmi, no, su questi social, i reel, vanno sul sistema che tu cerchi. Se io cerco comicità, mi esce comicità, se cerco bellezza, mi esce la bellezza. È giusto così, sono d'accordo con te Fabio su questo aspetto.
Fabio è stato anche un maestro, ricordiamolo, a teatro, sempre altruisi, che siamo affezionati a questa dimensione teatrale, attività di academy, quindi la ricerca di talenti, la ricerca di persone che possano trovare comunque la loro essenza in questa realtà, insomma, che noi cerchiamo di abbellire, ecco, con la cultura che poi sta trasparendo attraverso tutte queste belle tematiche. Tornando ai giovani, perché siamo seguiti anche molto da loro, e tu altrettanto, come ci hai detto poc'anzi, se dovessero mai intraprendere questo ruolo di personaggio dello spettacolo, perché poi lo spettacolo riprende ad ampio raggio tante qualità, tanti aspetti. Cosa consiglieresti? Il tanto studio che tu sempre consigli, perché ogni soldo che hai guadagnato lo investi per la formazione. Questo è un concetto fondamentale, perché non si perde tempo, anzi si alimenta quel tempo. Si devono formare i giovani, devono ancora credere, nonostante tutto quello che stiamo apprendendo in queste giornate particolari dal punto di vista di cronaca.
Beh, ma se tu pensi alla cronaca è la prova provata che ho ragione quando parlo di studio, perché è chiaro che se tu hai studiato e se tu conosci e se tu hai viaggiato e se tu sai, non puoi mai appartenere a quella robaccia lì che la cronaca ci ha fatto vedere. Quindi è assolutamente ancora di più il motivo per studiare come se non ci fosse un domani. Conoscere, la conoscenza è l'unica cosa che ci può rendere liberi, non lo dico io per primo, insomma, ma è un'assoluta, è una retorica assolutamente vera da tenere sempre presente. C'è veramente poco da fare.
Sì, sì.
Io c'ho una curiosità, no, che vorrei chiederti, insomma, poiché io ti ammiro tanto in tutto quello che fai, no? Insomma, tu hai anche un potere carismatico, ma hai pensato di entrare proprio in politica? Io sarei il primo a votarti, te lo dico.
nemmeno per idea, è una cosa che non mi piace, non mi appassiona. Io sono uno che si informa tantissimo, ma ritengo che l'informazione italiana sia ridicola. D'altro canto siamo, credo, al 60° posto, siamo sotto alcuni paesi africani quanto a credibilità dell'informazione e a veridicità della stessa. In Italia le cose, basti guardare il titolo, quello che hanno fatto negli ultimi giorni, diciamo, prima dell'elezione del presidente degli Stati Uniti d'America, insomma. Ma al di là di questo,
Pinocchio già ci aveva insegnato, sì, dato qualche dritta.
Sì, assolutamente. No, non mi piacerebbe perché dovrei avere a che fare con un sistema che mi annoia e che è anche, come dire, quella parte del teatro italiano che me lo fa detestare, cioè il fatto che sia tanto asservito alla politica. Il teatro italiano è purtroppo molto asservito alla politica, più della televisione, vi posso assicurare. Per cui le lobby di distribuzione teatrale fanno sì che girino gli spettacoli sempre degli stessi, sempre delle stesse clientele.
In ogni settore c'è sempre la...
Vabbè, è sempre stato così, quando metti molte persone al potere per molto tempo si crea un sistema clientelare. A volte tante persone, se ci fai caso, vogliono fare più mandati politici proprio perché hanno creato delle ramificazioni, non vogliono uscire più dalla politica.
E il teatro è una di queste, perché moltissimi teatri hanno le stagioni gestite da questi enti che crescono e che sono finanziati dalla politica, che quindi fanno, tu vedi, in tutti i teatri della Campania, ma succede anche in moltissime altre regioni d'Italia, le stagioni fotocopia, cioè sempre, cioè, gli stessi artisti in tutti i teatri, le stesse compagnie in tutti i teatri della provincia.
Quanto, Fabio, quanto è importante allora finanziare i teatri cosiddetti off? Perché io parlo da persone che
io lavoro molto con i teatri.
Devi andare anche a conoscere quella compagnia amatoriale che poi crea il sistema del vero teatro. Io, ad esempio, mia zia si è trasferita a Torino per fare Compagnia Stabile di Torino, perché qua non c'era alcunché, insomma, non c'erano spiragli, e sono quella che è rimasta a Napoli con la speranza di, attraverso dei contatti, di, ecco, creare rete anche tra persone che sono ormai sfiduciate. Però perché non provarci, perché non battagliare attraverso anche questi sistemi social che noi adoperiamo nel quotidiano. Un Fabio, radio speaker ma anche cantante, ragazzi, ricordiamolo, che a cappella venisse in mente qualche
No,
strofa.
guarda, ho dormito poco, sono tornato da Roma stamattina, stanotte ho fatto baldoria con i colleghi, per cui non sono in grado adesso.
Va
Ma
bene.
cantante non per fare la pop star, come hanno tentato di farmi
No,
fare nel
no, no.
94, nel 96. Forse alle mie spalle, ecco qua, questa qua è la foto di un concerto che ho fatto da
Wow,
ragazzo. E hanno tentato di farmi fare la pop star tra il 94 e il 96, senza riuscirci, per fortuna, perché io poi volevo recitare, quindi ho detto sì, ho fatto due album. Oggi canto, ma non canto per fare la pop star, canto perché sono canzoni che mi servono anche nei miei, molte di queste le canto nei miei spettacoli, canto anche perché oggi è anche molto più semplice pubblicare sulle piattaforme, ma non ho nessuna velleità di cantante. Gli attori devono saper cantare perché devono saper utilizzare la voce, ma insomma è una questione tecnica, niente di più.
Fantastico. Allora, Fabio, come promesso, noi ci abbiamo al finale perché sei stanco anche, no? Insomma, quindi anzi, già ti ringraziamo. Prima, però, c'è la famosa poesia di Daniele, perché lui aspetta tutta la settimana proprio questo momento, il
Addirittura,
suo
bravo, non dormo la notte.
momento, per mettere un pensiero
Sì,
poetico.
per oggi ho scelto una poesia tratta da un libro Anelli di Poetici della casa editrice LFA Publisher, la dedico a Fabio. La poesia si chiama Un abbraccio. Un abbraccio è un gesto di completezza in cui comprendi ciò che tanto ti manca. In un abbraccio si incrociano due mondi, c'è una congiunzione tra due solitudini, si annullano tutte le distanze. Un abbraccio non manca mai d'occasione, lo si dà quando si soffre per un dolore, quando si è felici per un amore e quando ci si vede dopo tanto tempo. Io, mia madre, l'abbraccio ora che è viva, non aspetterò che muoia per farlo. I figli non vogliono sempre essere coccolati, si accontentano anche di un abbraccio. Un lungo abbraccio è una grande medicina, perché in quell'attimo stai davvero bene. In un abbraccio capisci che non sei solo, perché per farlo hai bisogno sempre di qualcuno. Tutti i paesi del mondo sono un grande abbraccio.
E che stai?
Grazie.
Un applauso virtuale per Daniele. E invece adesso, Fabio, c'è il momento proprio di Valentina, anche lei un momento artistico a sorpresa per l'ospite. Vediamo cosa ha preparato questa sera.
Col balletto annesso, eh? Scherzi a parte, chi è che non conosce Riccardo Cocciante? Insomma, parliamo del nulla, lo sappiamo bene. Essendo che anch'io amo molto il teatro, però mi sto formando da poco, quindi sono ancora alle prime armi. E Fabio, insomma, vedo che bazzica in molti di queste realtà. Bella, va bene? Senta musica, se non ci serve. Proviamo a farla a cappella e vediamo cosa ne esce.
Smeraldo.
Infatti, ho proprio dei
Notre
fantetti, guardate.
Dame di Parigi è bellissima.
Bella, la parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si è cancellato dalla faccia della terra, volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita fra i capelli di Esmeralda. Ci ho provato, ero
Va
troppo
bene, la
emozionata.
canzone era difficile, sta canzone era difficile fare questa canzone se era bravissima.
Assolutamente.
Difficile, e poi immagino, ecco, avere anche Fabio, no? Insomma, che ti ascolta,
Quasi
mette anche un
preso,
po' di
ragazzi.
soggezione, no? Fabio, una curiosità ancora, no? Insomma, ti piace essere fermato per strada, no? Insomma, tu ormai sei molto popolare, no? Grazie a TikTok, cioè sei arrivato ad un pubblico di ragazzi, ma anche meno ragazzi, Che rapporto hai, insomma, ti dà fastidio, insomma,
no,
cioè, come
no,
dire...
Mi piace, no, sono molto contento. Infatti, spesso le persone, perché sembra che io incuta un po' di timore, sì, vero, sì. Non ho mai capito perché. E allora spesso poi mi scrivono, ti ho visto oggi, ma non ti ho fermato. Invece io dico sempre che finché la gente ci ferma per la foto, per i complimenti, per una stretta di mano, per un caffè, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Quando nessuno ci ferma più... ci dobbiamo cominciare a chiedere perché, quindi fermateci sempre quando ci incontrate, che ci fa piacere.
Fate come ho fatto io a Piazza Fuga, questo uomo stupendo, tra l'altro con occhiali da sole, ma ho detto perché no, ho detto abbiamo parlato di lui fino a qualche giorno fa, e insomma, e questa splendida realtà si è realizzata.
Quando è messo in fuga, Fabio? Appena da Piazza Fuga, perché se ne è andata alla fuga.
Stavo andando alla presentazione di un libro non mio, di Letizia Vicidomini, un giallo edito da Mursia, e dovevo leggere delle pagine. Letizia è una mia cara amica, tra l'altro è il mio editor, quando scrivo mi dà una mano a correggere alla fine, e quindi niente, insomma, ero lì per questo.
E poi, Fabio, brevemente, se ci puoi lasciare agli atti, anche a rubrica social, la differenza, no, tra napoletano e napolegno, che tu proprio...
Il napoletano è il vero napoletano, è quello che conosce la città. Il napolegno invece è quello che si fa la foto sul lungomare e parcheggia la macchina sul marciapiede per farsi la foto, però poi la posta scrivendo il posto più bello del mondo, che ha appena offeso con il suo comportamento incivile. Il napolegno è quello che parla questa sorta di involuzione della nostra lingua, questa serie di suoni gutturali e poco comprensibili che nulla hanno a che vedere con il napoletano, che è una lingua seria, antica, con contaminazioni arabe, spagnole, francesi, e che andrebbe studiata a scuola, nella quale si sono espressi i più grandi poeti di tutti i secoli. E il napolegno è quello che pensa di essere napoletano, ma bisognerebbe farlo uscire dall'equivoco, perché purtroppo per lui è solo nato a Napoli, ma di napoletano non ha niente.
Sembrava quasi un monologo Federico Salvatore quando facevo le due parti da Napoli Bella e Brutta. Ma ricordate Federico Salvatore? E io userei una parola che dice sempre uno: cialtrone. Il napolegno è un cialtrone.
Secondo me quella parola è troppo gentile per i napolegni.
Bravo, è un eufemismo. Vabbè, perché poi non dice è una chiava, lo possiamo dire.
E allora, Fabio, io innanzitutto ti ringrazio veramente, sono stato onorato oggi di stare qui in diretta con te, che ti seguo, insomma, come dire, mi sento in soggezione, però ti tengo a ringraziarti veramente di cuore.
Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio tutti quanti voi, ricordo agli amici che ci stanno guardando e anche a voi ovviamente che domani e dopodomani sono al Teatro Il Principe di Valcaturo per Perle Rare, il mio recital, che la prossima settimana sarò invece al Teatro a Ponticelli, non mi ricordo come si chiama il teatro, sono stato già al Centro Est, c'è un altro piccolo teatro, poi sarò a Caserta il weekend seguente ancora, al CTS di Caserta, poi sarò al Teatro Comunale di Casapulla, e quindi insomma, se volete venire a vedere Perle Rare, mi fa piacere, è uno spettacolo che secondo me merita tanto.
Assolutamente sì, e prima che te ne vai, Fabio, come facciamo sempre con tutti gli ospiti, un saluto per tutti gli amici di Rubrica Social.
Un abbraccione grande a tutti gli amici di Rubrica Social, continuate a seguirmi sui social, ma anche fuori da questi.
Fantastico. Bene, grazie Fabio. Io ancora
grazie a voi, grazie a voi.
E continueremo a seguirti. Fantastico, Daniele. Devo dire, è stato veramente meraviglioso questo appuntamento con Fabio. Noi diamo appuntamento alla prossima.
Pungente, a questo linguaggio così pulito, è proprio un personaggio.
Io ho capito quando Mimmo forse lo dice metti in soggezione, perché lui c'ha, se ci fate caso, quasi un'impostazione da professore, è l'impostazione che però se vedete, vedi un amico
in senso positivo, in senso
ho capito, buono, ho capito, cioè, però se vedi un amico avere
davanti, cioè una, sì, sì, una persona di spessore, di cultura, no, insomma,
sì, 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 sì. È vero, linguaggio, però è una persona, assolutamente, quindi, è una persona squisita, per
me reverenziale, diciamo, capito, quel,
sì, sì,
quel
fatto, sì, sì. No, di, ho capito cosa intendi, ma
interagire,
ma
con una persona.
Il fatto che lui incuda questo è positivo, vuol dire che alle persone arriva la serietà e la professionalità di Fabio. Quello è importante. Sì.
Devo dire la verità, questa puntata la ricorderò per sempre con piacere, no? Diceva, ho avuto la fortuna di interagire proprio in prima persona con Fabio Brescia, che al di là di tutto, no? Insomma, al di là di tutto, cioè, lui ha lavorato con i più grandi, fa teatro veramente da una vita, insomma, è un personaggio che ancora oggi, no, fa cinema e fa tante cose belle. Prima di lasciarci, infatti, Valentina, ci vediamo, insomma, questa breve clip, e poi ci salutiamo.
Guardiamo il centro. Guardiamo a sinistra.
Dai sorrisi.
Guardiamo a destra.
Fantastico, no? Insomma, ecco, lui ha fatto tante cose e continua a fare tante cose, e tutte ad altissimo livello. Insomma, questo
lo ha detto i giorni, anche nei giorni addietro: investite nella cultura, quello che guadagnate non sarà mai perso, non sarà mai perso, quello di guadagnato ci sarà.
Daniele, quindi che ne pensi?
No, è stata una bella puntata, è stata comunque una puntata diversa dalle altre, per il semplice fatto, uno, c'era il turno infrasettimanale, quando ci sono i super ospiti, come potete vedere noi facciamo le puntate extra, ma verrà comunque riproposta per chi non è riuscito a seguirla. Mi rendo conto che per alcuni era orario di cena, chi lavorava, ed è stato difficile, però verrà riproposta, mandata in diretta e sta sempre salvata. E niente, vi aspettiamo domenica prossima, sempre alle 18, con un altro super ospite.
E allora, salutiamo tutti voi che ci seguite in diretta, come adesso, ma anche e soprattutto coloro che ci seguono, no, attraverso le puntate registrate, sia sui canali nostri social, ma anche attraverso il podcast su Spotify. Basta cercare rubrica social, no, e potete ascoltare tutta la puntata. Anzi, salutiamo tutta la comunità che ci segue. Da dove, Dani? Ricordiamola sempre.
Canada e Stati Uniti d'America. E facciamo in bocca al lupo a loro che hanno avuto il nuovo presidente
da poco. Bene. Proclamato con balletto annesso, ha fatto pure il ballo.
Caro saluto a tutti, diamo appuntamento a domenica, proprio domenica alle 18, con un altro grandissimo ospite. Seguiteci sui nostri canali per scoprire il nome, non sveliamo nulla.
Bravo.
Oggi vogliamo.
No, c'è il cartellone, andatelo a visionare.
Incuriositevi.
Ok, salutiamo ancora e ringraziamo Fabio Brescia. Prego. E tutti quanti voi che ci avete seguito da casa.
E se un giorno mio figlio ti dovesse chiedere di parlargli di me e della madre, tu saprai cosa dire. Non pensare a ciò che direi io. Non lasciarti irretire dal ricordo. Vai sereno, fai fluire le parole per come ti vengono. Il senso di ciò che abbiamo sempre provato l'uno per l'altro è nel bacio che ci demmo quel giorno nel cortile dell'università. E anche in quello che mi hai dato ora prima di uscire. Ed è una cosa che riguarda solo me e te, per sempre. Grazie a tutti gli amici che stanno ancora acquistando Il Lago di Sale. Lo trovate su Amazon e su Vinted. Su Amazon ve lo spedirà Amazon, ovviamente, su Vinted invece ve lo spedisco io personalmente, quindi lo posso firmare e dedicare. Questo è il mio account Vinted, grazie a tutti gli amici che continueranno ad acquistare Il Lago di Sale e a emozionarsi leggendo questa piccola storia. Vi abbraccio.
Questo programma è stato offerto da...